Scolla a tutti da Francesco Porcello e benvenuti alla quinta puntata di Purple Valhalla. Inizialmente questo episodio del nostro podcast doveva essere dedicato alla seconda parte dell'analisi del roster 2020 dei Vikings e in particolare all'analisi della parte difensiva. Abbiamo deciso di posporre questo episodio e di dedicarci ovviamente a quelli che sono gli eventi recenti in casa Vikings, vale a dire in particolar modo dedicheremo la puntata di stasera al rinnovo di Dalvin Cook. Vorrei innanzitutto salutare il mio carissimo amico e co-host di Purple Valhalla, Ale Taraschi. Ciao Ale.
Ciao Francesco, buonasera a tutti i tifosi Vikings. Puntata eccezionale, come hai detto, perché è stata stravolta dagli eventi. Noi avevamo fatto un calendario, chiaramente volevamo parlare, abbiamo parlato nell'ultima puntata di attacco, volevamo parlare di difesa, dobbiamo tornare inevitabilmente sull'attacco, Francesco, proprio perché l'attualità ci obbliga a parlare questa sera di Dalvin Cook.
Eh sì, e lo facciamo tra l'altro con un Purple Valhalla con l'organico al completo. Ale, visto che ritorniamo alla nostra configurazione classica a 5, e quindi vado senza ulteriori indugi a presentare quelli che sono i nostri ospiti per l'episodio di stasera. Innanzitutto do il benvenuto e il bentornato a Purple Valhalla a Gabriele Greco.
Buonasera a tutti, sono contentissimo di essere tornato finalmente con la serenità di uno che ha quasi finito gli esami e grazie per avermi ospitato ancora una volta. Per chi non mi conoscesse, sono Gabriele Greco, admin di Minnesota Vikings Italia, la pagina, e niente, non vedo l'ora di completare i discorsi su cui verterà questo episodio e condividerli con voi.
Grazie Gabriele, il prossimo ospite di questa puntata è il nostro amico Simone Vicentini. Buonasera Simone.
Ciao Francesco, ciao Ale, un saluto anche a Gabriele e a Morfeo e ovviamente un saluto a tutti coloro, sono sempre tantissimi che ci seguono da casa, è un piacere stare qui di nuovo con voi con altre informazioni e altre discussioni sui nostri amati Vikings.
Grazie e vado subito a salutare il terzo ospite di questa puntata che è il nostro amico Morfeo. Buonasera.
Sì, buonasera, grazie Fra, grazie Ale ancora per l'invito e saluto anche i miei compagni di viaggio per stasera, il Greco e il buon Simone che questa sera ha spoilerato rispetto alla settimana scorsa l'ultimo ospite. Quindi un saluto a tutti, sono contento di essere di nuovo qui e andiamo a parlare questa sera di un tema veramente interessante.
E allora, la puntata di questa sera essenzialmente verterà su quattro domande che andremo a fare io ed Ale ai nostri ospiti, che serviranno a scavare in quella che è questa querelle che si sta sviluppando intorno alla figura del principe del nostro backfield, Dalvin Cook. E adesso facciamo rapidamente un riassunto di quella che è la situazione Dalvin Cook e dopodiché ci tufferemo appunto in queste quattro domande. Allora, Dalvin Cook, 10 agosto 95, quindi ha ancora 24 anni, ancora non ne ha compiuto 25, è nato a Miami, anche a livello di high school è rimasto nella zona di Miami e anche a livello di college è rimasto nello stato della Florida, visto che un po' tutti ricorderete i suoi 3 anni a Florida State dal 2015 al 2017. Statistiche di tutto spessore per Dalvin a Florida State, che sicuramente non era la Florida State di 20 e 30 anni fa, ma è comunque una NCAA Division 1 di tutto rispetto ed è una delle scuole storiche del college football americano, quindi le sue sono statistiche accumulate contro avversari di rango e sono appunto, dicevamo, nei 3 anni che ha militato a Florida State, 4.464 yard di corsa e 79 touchdown, circa 1.000 yard in ricezione, quindi statistiche di un certo livello che lo portano poi a dichiarare in anticipo per il draft, che è il draft del 2017. E qui c'è una storia interessante con la quale magari coinvolgo Ale e i nostri ospiti. Ricorderete che Dalvin Cook è stato scelto nel secondo giro. È stato scelto nel secondo giro con un movimento che ha portato i Vikings a dare la propria scelta al secondo giro, la 48esima, più la quarta scelta, 128esima, in cambio della 41esima scelta al secondo giro di Cincinnati. Quindi sono saliti di 7 posizioni. Ora, mentre i Vikings, appunto, con la 41esima hanno draftato Dalvin Cook, Cincinnati ha draftato con la 48esima, ve lo ricorderete, Joe Mixon. Il 28 aprile 2017, quindi immediatamente dopo il draft, Dalvin Cook ha firmato un contratto di 4 anni per 6,35 milioni, quindi all'incirca 1,3-1,4 stagione. Nei 3 anni di Vikings, quindi 2017, 18 e 19, Dalvin Cook ha giocato rispettivamente 4, 11 e 14 partite, per un totale di 29, per 2100 yard di corsa e 17 touchdown, 914 yard in ricezione e 2 touchdown. Vi ricordo che dopo la quarta partita del suo anno da rookie, Dalvin si è infortunato, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore della gamba sinistra ed è stato posto dalla squadra il 5 ottobre sulla in injured reserve, dalla quale poi è uscito per il training camp dell'anno successivo. Nello stesso periodo, quindi in questi 3 anni, a fronte delle 29 partite di Cook, Mixon ne ha giocate 44. A fronte delle 2100 yard corse da Cook, Mixon ne ha corse 2900. I touchdown sono gli stessi, 17, le yard in ricezione più o meno sono le stesse. Mixon ha soltanto 3 fumble, tutti nell'anno da rookie, Dalvin Cook è a 7. Alla fine dell'ultimo campionato, quindi il 2019, le parti hanno iniziato a discutere di rinnovo. Spielman, peraltro, ha affermato un po' dappertutto sulle piattaforme dei social media di voler rinnovare il contratto di Dalvin Cook. E in questo, in questa scaletta inseriamo una notizia che è stata divulgata ai primi di maggio da parte di Adam Schefter, che è un cosiddetto NFL insider. Questo vuol dire che praticamente l'NFL, quando vuole divulgare delle informazioni, ma non sui suoi canali ufficiali, utilizza appunto gli insiders, quindi Schefter di solito riporta informazioni che arrivano da fonti dirette della NFL. Schefter ha praticamente speculato che a causa ovviamente delle problematiche legate al Covid, il cap dell'anno prossimo potrebbe scendere di una cifra tra i 30 e gli 80 milioni. Courtney Cronin di ESPN, che segue i Vikings, ha riportato che Cook ha chiesto inizialmente più o meno la stessa cifra di McCaffrey, 16 milioni, e i Vikings ne hanno offerti all'incirca 9. Successivamente, notizia di credo di qualche ora fa, l'entourage di Cook è scesa a 13 milioni, che più o meno è la stessa cifra che guadagna David Johnson. Ora, la bomba è esplosa in serata lunedì scorso, l'8 maggio, con l'annuncio che Cook non si presenterà al training camp finché non riceverà un ragionevole rinnovo contrattuale, parole sue, il termine ragionevole. Questi sono i fatti, ma coinvolgo subito Ale, al quale chiedo, alla luce del nuovo CBA firmato il 15 marzo 2020, il Collective Bargaining Agreement tra Lega e giocatori, cosa può comportare questo holdout per Dalvin Cook, Ale?
Potrebbe creargli qualche problemino, Francesco, perché le novità introdotte dal nuovo contratto collettivo, firmato, l'abbiamo detto, poco tempo fa, e che durerà fino al 2031, sono parecchie. Si parte, la prendo larga, ma non andrò nel dettaglio, si va dalle 14 squadre ai playoff, sin da questa stagione che arriva, le 17 giornate che invece non arriveranno prima del 2021, l'incremento della quota di introiti destinati ai giocatori che arriva al 48%, con tanto di aumento dei salari minimi. C'è una diminuzione delle multe, c'è un alleggerimento della stretta per la marijuana, ce n'è davvero tantissimo. Tra tutte queste nuove regole, e magari le analizzeremo in un podcast dedicato perché ce ne servirebbe una puntata, ce n'è una in particolare che riguarda Cook. Bisogna andare a pagina 47 per cominciare, delle 439 di cui è composto l'accordo, l'articolo 8, sezione 1, che parla di quello che serve per ottenere lo status di unrestricted free agent, ovvero free agent che può scegliere di firmare con qualsiasi squadra. che è quello a cui ambisce Cook, ovviamente, per l'anno prossimo, se non dovesse firmare il rinnovo contrattuale con i Vikings. Per avere questo status bisogna giocare 4 anni nella Lega, che siano riconosciuti 4 anni di gioco nella Lega. Da quest'anno, col nuovo contratto, l'articolo 8, sezione 1, dice che per avere una stagione assegnata come giocata nella Lega bisogna presentarsi al training camp. Viceversa, se non ci si presenta al training camp, non viene considerata una stagione. Questo cosa vuol dire per Cook? Cook ne ha già giocate 3 di stagioni. Fino a 3 stagioni si resta come restricted free agent. Ora, Francesco, tu mi insegni che se Cook resta restricted free agent si aprono spiragli molto interessanti per i Vikings più che per Cook.
Sì, in effetti il problema credo che sia proprio nel verbale del nuovo CBA, e cioè il fatto che lui con le modifiche alle quali facevi riferimento diventerebbe un restricted free agent alla fine del perderebbe un anno, quindi giocherebbe ancora un anno, il quarto anno con il contratto attuale che abbiamo menzionato da 1,3, 1,36, 1,37, e poi alla fine dell'anno successivo, il 2021, lui diventerebbe un restricted free agent e i Vikings potrebbero, tra virgolette, bloccarlo, un po' come avviene con i rookie per il quinto anno, offrendogli una cifra che poi è una specie di moltiplicatore del contratto da rookie, che nel suo caso lo porterebbe a guadagnare, se non vado errato, se i calcoli che ho letto sono corretti, qualcosa tra i 5 e i 5 milioni e mezzo, che ovviamente è una cifra nettamente al di sotto di quelle che sono in discussione, visto che accennavamo prima a una cifra iniziale offerta dai Vikings, quindi il punto basso della contrattazione, che è 9 milioni. Ma io direi...
Esattamente, anche perché, Francesco, i Vikings comunque potrebbero usare una delle tag che si utilizzano per i free agent, e quindi si potrebbero usare la franchise tag, la transition tag, a seconda di quello che vorrebbero fare. È chiaro che si mette in una posizione difficile Cook, perché poi dovrebbe aspettare un'altra squadra che facesse un'offerta, squadra offerta che i Vikings potrebbero eventualmente pareggiare. Insomma, si aprono scenari che non sono propriamente quelli che sperava e che spera Cook, ma dietro questo ci sono trame che adesso cercheremo di raccontarvi. Perché? Perché non è detto che tutto sia fatto di punto in bianco. Cook potrebbe aver scelto il momento di fare questo hold out con un certo anticipo sul training camp proprio per un motivo preciso, che poi vedremo adesso insieme ai nostri ospiti.
Sono d'accordo con te, peraltro la storia è piena di giocatori che poi alla fine sono andati via, anche se magari non erano in una posizione di potere, ma semplicemente perché la squadra non aveva intenzione di avere un giocatore, diciamo, non contento di far parte del roster. Quindi comunque, come dicevi tu, gli scenari sono tanti, e direi che cominciamo ad analizzarli con la prima domanda, che in realtà sono due domande in una, e quindi vado a chiedere ai nostri ospiti la seguente domanda, e cioè: secondo voi Dalvin Cook rinnova in questa off season, quindi prima del training camp, e se il rinnovo dovesse arrivare, quali sono secondo voi le cifre del contratto? Per cifre vorrei che foste più o meno precisi nel darmi sia l'aspetto in termini di tempo, quindi quanti anni, e poi ovviamente l'aspetto economico. Ricominciamo dal nostro figlio il prodigo, Gabriele, sei tu il primo.
Perfetto, allora proporrò un paio di ragionamenti. Per quanto riguarda la prima domanda, ossia la yes or no question del secondo voi Dalvin rinnova, per me il dubbio è minimo. Secondo me sì, Dalvin rinnova, perché sia i Vikings sia il giocatore hanno tutto l'interesse a raggiungere un accordo. I Vikings hanno fatto delle scelte in off-season basate su uno schema che è basato a sua volta sul tipo di giocatore che Dalvin rappresenta. Il draftare Ezra Cleveland, che è un left tackle molto mobile, aiuta un giocatore come Cook, che lavora molto nell'outside zone. Ma questa, diciamo, è una... considerazione pratica e schematica. Se vogliamo invece apportare una chicca di social media, possiamo dire che Dalvin Cook ha reagito alla donazione di 5 milioni da parte della famiglia Wilf, che sono i proprietari dei Vikings, per causa di giustizia sociale, ritwittando la dichiarazione degli Wilfs con un bel cuore viola. Quindi se il vostro obiettivo per ascoltare questo podcast era recuperare un minimo di speranza su Dalvin Cook, spero che questo piccolo fatto vi possa aiutare. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, ossia gli aspetti puramente economici del contratto, secondo me, considerando qual è il range di possibilità che i Vikings hanno in termini di finestra di Super Bowl, il contratto si aggirerebbe intorno ai 4 anni di durata, direi 4 anni, se è necessario essere precisi. E economicamente al momento abbiamo un distacco di 4 milioni circa tra le richieste di Dalvin e quelle dei Vikings, 9 milioni da parte di Dalvin, da parte dei Vikings, 13 da parte di Dalvin. Dire che si arriva a un punto a metà, quindi 11 milioni, è eccessivo. Secondo me, perché comunque la squadra, in questo caso, considerando tutte le questioni che sono state citate precedentemente, ha un po', a mio parere, il coltello dalla parte del manico. E quindi, secondo me, si finirà con un contratto con una media annuale di circa 9 milioni e mezzo e un signing bonus, un bonus alla firma abbastanza consistente. Ecco, questa è la mia opinione.
Grazie Gabriele, intervento molto puntuale e veramente molto condivisibile. Prossimo Morfeo.
Sì, se la domanda è credi che Dalvin Cook possa firmare in questa free agent, dico sì, probabilmente sì. Sono abbastanza convinto che resti in purple, gold and white, sottolineo sempre il white. E se mi chiedi cifre e durate, provo a essere preciso. Sulle cifre mi aspetto qualcosa a livello contrattuale attorno agli 11 milioni e mezzo a stagione. Per la durata contrattuale mi aspetto un triennale, onestamente, un contratto a 3 anni. E come ha detto, sono d'accordo con Greco che dice che ci sarà un corposo assegno alla firma. Credo anch'io, però quello non te lo so quantificare di che ordine. Però credo che sarà proprio l'ago che farà, diciamo, propendere la bilancia, cioè sarà, diciamo, il peso che farà propendere l'ago da un lato della bilancia. E spero appunto che Cook resti con noi, questo era sottinteso, insomma.
Perfetto, quindi i primi due interventi abbastanza ottimistiche sul ritorno di Cook ai Vikings per questo campionato. Ultimo ospite a parlare per questa prima domanda, Simone.
Io devo assolutamente dire che sono d'accordo con chi mi ha preceduto. Sì, è un sì forte anche per una ragione precisa, perché il contratto è un incontro di volontà e io credo che ci sia da una parte e dall'altra la volontà di chiudere questo contratto. Due volontà che collimano generalmente portano a una soluzione positiva. I Vikings vogliono Cook, gli hanno costruito un attacco attorno. Già comunque hanno iniziato a lavorare sul rinnovo, come si fa spesso e volentieri partendo dal basso. Non credo che alla fine quelli che possano essere 2, 1, 2 milioni di differenza possano spostare il leverage. Dalvin Cook vuole i Vikings, Dalvin Cook sa quanto è importante qui. Oltretutto si tratta di un personaggio ben diverso rispetto per esempio a Diggs, che con qualche bizza aveva fatto capire in modo, in prima persona, anche in modo abbastanza pesante, di non essere molto contento. E quello che ti dico che mi dispiace un pochino è vedere che dal mio punto di vista c'è un po' lo zampino degli agenti di Dalvin Cook, perché penso che la situazione sia stata un po' troppo forzata, probabilmente forzata per delle ragioni di cui abbiamo parlato anche prima, no? La possibilità di accelerare in qualche modo questa trattativa per arrivare il prima possibile a una conclusione. Però io non credo, visto anche che Dalvin Cook è sempre stato un personaggio che ha affrontato la sua carriera da professionista in modo con un basso profilo, diciamo così, Credo comunque che ci sia stata un'ingerenza da parte degli agenti, che credo che abbiano anche consigliato decisamente male in questa situazione, viste appunto tutte le cose che sono state dette.
Simone, vuoi darci qualche cifra?
Assolutamente sì. Sulla lunghezza del contratto concordo sui 4 anni. Per quanto riguarda l'ingaggio annuale, io credo che sarà un po' più alto dei 9 che comunque i Vikings hanno già offerto, che si andrà tra i 10 e gli 11 presumibilmente. Sicuramente abbiamo bisogno di dare un grosso bonus alla firma, perché anche per questioni di salary cap, insomma, dobbiamo togliere qualche milione dall'ingaggio annuale, e lo possiamo fare solo con un bonus alla firma.
Bene, quindi direi Ale che i nostri tre ospiti sono abbastanza concordi nel prevedere un ritorno di Cook, e anche per quanto concerne la formula contrattuale mi sembra che le risposte siano abbastanza simili.
Sì, anche perché mi stupirei che non tornasse, francamente, per la situazione sia in cui si è messo il giocatore che in cui si sono messi i Vikings, perché parliamone, anche i Vikings è vero che hanno, diciamo, il coltello più dalla parte del manico, ma dopo il draft e la free agency che hanno fatto, mi sembra chiaro che su Cook, hanno detto anche i nostri ospiti, ci puntino, quindi credo che alla fine si arriverà all'accordo. Anch'io sono d'accordo, sono in linea con chi ha parlato prima di me, perché l'accordo si troverà, penso sarà un triennale, più che altro perché faccio fatica a immaginare un 4 anni per un running back, e credo che le cifre si aggireranno tra i 10 e mezzo e gli 11, più forse sui 10 e mezzo, che poi sarebbe quello che andrebbe ad ottenere Cook con un franchise tag per l'anno in cui sarebbe obbligato eventualmente a firmare con i Vikings se dovessero scegliere di utilizzare il franchise tag, che sarebbero quelle le cifre, 10 più o meno il tag e 8 il transition, e ancora meno invece quello che dicevamo prima con le tender. Quindi sì, penso che resterà quelle cifre, credo che alla fine abbia fatto il suo mestiere Cook, perché era immaginabile che potesse chiedere un aumento o comunque che potesse andare a batter cassa adesso prima di rischiare di mettersi in gioco durante la stagione, perché lo sappiamo quanto è rischioso infortunarsi, sappiamo quanto è injury prone e quanto ha dimostrato di esserlo Cook in questi primi anni. Sappiamo anche che è arrivato al secondo giro. Prima abbiamo parlato di Cook e Mixon. Cook e Mixon sono arrivati al secondo giro per i problemi fuori dal campo, non certo per quello che sanno fare in campo. Quindi, secondo me, era una mossa attesa. L'ha fatto un po' prima, perché abbiamo visto che se dovesse saltare il training camp sarebbe un grosso problema per lui. Da quest'anno, peraltro, le multe non possono essere abbonate, ma devono essere pagate. Quindi, altro problema in più con il nuovo contratto. Direi che Cook e i Vikings hanno tutto quello che serve per mettersi a un tavolino, sedersi e, come ha detto perfettamente Simone, magari aggiungiamo qualcosa al signing bonus e così abbassiamo lo stipendio annuale. Lui è contento perché quelli li prende subito, noi siamo contenti perché abbiamo un running back che ci serve.
Perdonami, Ale, fammi fare solo una piccola precisazione. Ovviamente nel mio intervento, quando faccio riferimento ai soldi percepiti da Cook che andrebbe a prendere, parlo di un triennale anch'io, ma di un triennale al ribasso, ovviamente, essendo un running back a maggior ragione, cioè con un importo maggiore preso nel primo anno e poi una svalutazione di questo importo nel corso temporale, insomma. Quindi a scendere, diciamo, svalutandosi circa del 15-20%. Questo è, secondo me, fondamentale da dire a chi ci segue, magari.
Bene, manca diciamo soltanto la mia parte di risposta. Io sono molto d'accordo con quello che è già stato detto. Mi aspettavo addirittura che non ci fosse bisogno di questa piccola sceneggiata dell'hold out che ho trovato. Specie per il momento storico particolare degli Stati Uniti, dello stato del Minnesota e così via, poco elegante da parte del suo entourage, ma lo sappiamo che gli agenti a volte hanno un modo di ragionare e di comportarsi particolare che è finalizzato poi a ottenere il meglio per i propri assistiti, ma che a volte non è proprio elegante. Secondo Sì, Kubiak ha costruito l'attacco su Dalvin Cook. Credo che Spielman lo voglia, che lui voglia restare, quindi credo che alla fine l'accordo si troverà. L'unica variabile che può farlo saltare è il fatto che comunque l'accordo si farà, e anche in questo concordo con voi, a cifre molto più basse di quelle che magari ci saremmo potuti aspettare, con uno spazio di salary cap più alto da parte dei Vikings, o magari con delle prospettive di salary cap generale più alte. Credo che per la sua storia di infortuni, per il fatto che c'è questo rischio che il cap scenda vertiginosamente, e per tutta un'altra serie di motivi che un po' nelle varie risposte avete elencato, io non credo che si vada oltre il triennale. Credo anche io che oscilleremo intorno ai 10, quindi dai 9,5 ai 10,5 circa, e credo che il lavoro che lui farà sarà quello di ottenere che la maggior parte di questa cifra sia garantita, di modo che un ulteriore infortunio da parte sua gli permetta comunque di mantenere, diciamo, in tasca buona parte di questo contratto. Ovviamente, per dare a uno che comunque è uno dei migliori 5 running back della NFL, secondo un po' tutti, una cifra così bassa, avete ragione, ci vuole un signing bonus ben corposo, Ale.
Assolutamente, assolutamente. Direi che abbiamo esaminato bene quella che è la situazione. Hai introdotto anche una parte della prossima domanda, Francesco, perché in base all'emergenza che abbiamo vissuto, che ha colpito duramente anche gli Stati Uniti e che sta ancora colpendo gli Stati Uniti, con cui stiamo ancora tribolando pure noi qui in Italia, ovvero l'emergenza coronavirus. Tra i report di Schefter è uscito anche quello del possibile taglio del 20% del salary cap in futuro. A questo punto chiedo ai nostri ospiti, partendo da Morfeo, secondo voi sta influenzando questo tipo di spada di Damocle che incombe sul salary cap il discorso tra il front office e l'entourage di Cook? Incide nelle valutazioni che stanno facendo le due parti o è qualcosa di cui si penserà solo successivamente, Morfeo?
Ma tecnicamente l'essere umano, almeno da un punto di vista economico, è irrazionale, nel senso che prima compie delle scelte e poi dopo, soltanto dopo, si rende conto delle conseguenze economicamente negative delle proprie scelte. Quindi da un lato mi farebbe pendere per dirti così. Tuttavia l'NFL da questo punto di vista è uno sport molto intelligente. E quindi sono convinto che stanno facendo tutti i conti e i calcoli del caso, e questo è uno degli aspetti che mi preme affrontare appunto sulla situazione di Dalvin Cook, ovvero fare un braccio di ferro, tra virgolette. Sono d'accordo che vuoi più soldi, vuoi un rinnovo, eccetera, tutto giusto, sei comunque top 5, top 6 della Lega, per quelli che dicono che non è top 5, è sicuramente top 6 però. Allora dico, farlo in questa situazione, ma non tanto per il Covid, quanto appunto per il taglio futuro. Sai già che se c'è adesso un ruolo su cui la NFL va a sottopagare, a sfruttare, tra virgolette, un giocatore, è proprio quello del portatore di palla, del running back, dico, boh, non ti sei scelto proprio il modello, cioè scusami, non ti sei scelto proprio il momento giusto, amico mio. Quindi, boh, penso che influenzerà nei discorsi, penso che influenzerà nelle scelte e ne dovranno tenere conto, perché i running back sono carne da macello e ogni anno ne puoi draftare uno bello e nuovo che esce dal college, rookie fresco, e tagli via quell'altro se non sei un QB stellare, un RB stellare, nonostante, ripeto, Cook lo sia per me un'elite. Quindi sì, ne terranno in considerazione secondo me Ale, e sposterà tanto se sarà al 20%, perché parliamo di qualcosa come 40 milioni, e quando tu già stai in una situazione di precariato a livello di cap space come quella dei Minnesota Vikings, come quella della maggior parte delle società, perché non avevano preventivato questo taglio, quindi si erano un po' spinte da questo punto di vista, è un discorso che sposta questo sicuramente.
Esatto, al contrario, le società stavano ragionando, le franchigie stavano ragionando su un innalzamento, ci sono contratti che stanno arrivando e che potrebbero addirittura alzarlo se non dovesse esserci questa ripercussione da Covid. Simone, tu cosa ne pensi?
Penso che avendo Rick Spielman a capo del front office, che è un personaggio che oggi fa le cose, ma sta già pensando a cosa succederà fra 2 o 3 anni, indubbiamente c'è pressione sul front office dei Vikings in questo senso. però bisogna dire che questa pressione secondo me è ambivalente, cioè per noi, per i Vikings, significa trovarsi a dover fondamentalmente ottenere il massimo, quindi la chiusura del contratto con il minimo sforzo, vista anche la nostra situazione con il cap di per sé, che non è così molto ariosa, e per non trovarsi di conseguenza di fronte a tagli quasi obbligati o rinegoziazioni ingenti la prossima off-season. Però anche per l'entourage di Cook, perché significa sapere che comunque tutte le franchigie, dovesse effettivamente esserci il taglio, avranno gioco forza, maggiore attenzione all'importo dei contratti, quindi dovranno in qualche modo mantenere invariata la proporzione fra salary cap e i contratti dei top running back. Quindi potrebbero arrivare offerte ben inferiori rispetto ai 13-14 che, anche non dovessero i Vikings utilizzare le tag come abbiamo visto, magari potrebbero aspettarsi. A maggior ragione, come diceva Morfeo, considerando che si tratta di una posizione già di per sé poco longeva nella NFL e di un giocatore con una storia che da questo punto di vista non è esattamente rassicurante, pur essendo un grandissimo running back.
Esattamente, esattamente, anche perché abbiamo visto quanto si faccia fatica comunque a offrire grosse cifre ai running back. L'ha visto anche Le'Veon Bell, che alla fine è andato a prendere un contratto dai Jets che è inferiore sicuramente a quello che si aspettava e che sicuramente chiedeva agli Steelers. Gabriele, il tuo punto di vista?
Allora, il mio punto di vista è duplice. Dalla parte dei Vikings, io sostengo che tutte le aziende che si rispettino abbiano delle previsioni già stilate e delle decisioni in base a quelle previsioni. Di norma nelle aziende si fa una previsione per il meglio, una neutrale e una per il peggio, cioè nella peggiore delle ipotesi. È vero che questa potrebbe essere la peggiore delle ipotesi, ma dobbiamo avere fiducia comunque in Dick Spielman e soprattutto Robert Ginsky, che è il nostro gestore e mago del salary cap, sul fatto che loro sanno già come comportarsi nel caso in cui ci sia effettivamente una diminuzione dello spazio salariale concesso alle squadre. Quindi io quello rimetto la mia fiducia, diciamo, completamente in Spielman e Berginski. Però un effetto c'è. E poi volevo sottolineare che un effetto che invece il Covid in questo caso ha è su di noi, su noi poveri tifosi, che viviamo un po' più nell'incertezza a livello di informazione. Cioè, in una stagione normale avremmo saputo quali erano i comportamenti di Dalvin, avremmo potuto dire ok, non si sta presentando agli OTA, ok, non si presenta ai minicamp. Adesso invece non lo possiamo fare questo discorso e siamo un po' appesi fino al training camp. Quindi questa è un'altra considerazione che ci tenevo a fare, che noi poveri tifosi alla fine ne usciamo sempre in qualche modo tribolanti per queste questioni. Quindi insomma, oltre all'aspetto aziendale, anche questo secondo me era importante e interessante da sottolineare.
Assolutamente, perché possono dire finché vogliono, ho partecipato a tutte le attività video della squadra, ma quello resta sempre un punto di domanda, mentre se sono gli OTA lo si va a vedere, lo si vede in campo e la cosa è ben diversa. Aggiungo a quello che hai detto, Gabriele, che effettivamente sono aziende importanti, sono multinazionali praticamente le società NFL, e allo stesso modo sono grandi aziende, le considero tali, i giocatori, ed è per questo che io sono più dalla parte del giocatore quando si ragiona su fare un certo tipo di scelte, anche in determinati momenti che possono sembrare, come ha fatto notare prima Francesco, magari indelicati. Io purtroppo non ce li vedo indelicati, ma per il semplice motivo che li considero aziende, li considero grandi aziende che si comportano da grandi aziende. Francesco, questo 20% che pende, anche secondo te è un punto interrogativo che sta influenzando il discorso?
Ma io credo di sì, io credo che l'abbiamo già toccato nella prima domanda, il margine abbastanza limitato di manovra che hanno i Vikings con il salary cap attualmente, insieme alla preoccupazione che sta cominciando un po' a serpeggiare nei front office delle varie squadre, secondo me fa sì che la cifra che poi andremo a vedere è una cifra un po' più bassa di quella che probabilmente Dalvin Cook merita. Peraltro, per ricollegarmi alle tue parole, che trovo giustissime, di solito in queste situazioni poi è il più forte sempre che ha la meglio e quasi sempre sono appunto i proprietari delle squadre rispetto ai giocatori, specie poi se questo discorso lo facciamo nell'ambito della NFL. Ciò detto, va anche analizzato un altro aspetto, e cioè che se Cook firmasse come abbiamo un po' tutti, diciamo, previsto per una cifra intorno ai 10 milioni di dollari, questo lo renderebbe comunque, a seconda della cifra 9,5-10,5, il quinto o sesto running back più pagato della Lega, perché davanti avrebbe McCaffrey, che secondo me non vale 16 milioni di euro, che sono una cifra spropositata, però i Panthers non hanno nessuno da mettere in campo, non hanno un QB, non hanno dei ricevitori, quindi se non vogliono avere lo stadio vuoto anche quando lo riaprono, qualcosa ai tifosi dovevano dare. Immediatamente dietro McCaffrey c'è Zeke Elliott, David Johnson, appunto Le'Veon Bell che avete già menzionato, e poi mi sembra che proprio a 10 milioni ci sia stato il rinnovo di Derrick Henry, che quindi si porterebbe l'eventuale rinnovo di Dalvin al quinto o sesto posto, che tutto sommato, come già anticipato Morfeo, è la sua collocazione ideale da un punto di vista di un'ideale classifica dei running back della Lega, Ale.
Il buon Henry purtroppo è stato franchise tag, quindi non penso che sia contentissimo, nel senso che i Titans hanno sfruttato il tag e effettivamente è proprio 10 milioni e 2, la cifra esatta che dicevi tu, con cui l'hanno messo sotto contratto anche per il prossimo anno, poi vedranno il da farsi nelle stagioni future. Hanno rinnovato invece Tannehill, hanno scelto di rinnovare Tannehill, per cui ci sono state anche un po' di polemiche anche in merito. Io non posso che essere allineato, non posso che essere allineato, perché credo che sia proprio il ragionamento esatto, senza contare di quanto sia complicato dare quei soldi a un running back, l'ha accennato Morfeo prima. Hai detto perfettamente, hai fatto un'analisi perfetta della situazione dei Panthers. Quei 16 milioni sono tantissimi, ma sono praticamente è l'assegno staccato per avere i Panthers a Carolina, perché sennò non c'era più la franchigia praticamente, se non davano quei soldi a McCaffrey, che peraltro fa tutto lui in campo. Quindi la situazione è veramente molto strana, molto particolare, ed è quella che ha portato a quei 16 milioni, che di certo, quando ha sparato 16 milioni Cook, era chiaro che era una sparata, perché non poteva chiedere i soldi di McCaffrey, assolutamente improponibile. Se ci sarà quel 20%, sarà un problema non solo per i Vikings e Cook, sarà un problema per qualsiasi franchigia, per qualsiasi giocatore che ha fatto conti con soldi che probabilmente non ci sono, Francesco.
Sì, credo infatti che le squadre debbano comunque tenere da conto questa notizia che sta circolando. Ho sentito già che i valori sui quali viaggiano Everson Griffen e Jadeveon Clowney, che sono due dei free agent che sicuramente i Vikings hanno adocchiato, scendono quotidianamente, e sembra, la voce che ho sentito è che Jadeveon Clowney è tornato indietro dalla squadra dalla quale era, credo, Seattle, dalla quale era venuto via, e ha richiesto di nuovo di discutere di un contratto più basso, proprio perché tutte le squadre adesso, prima di firmare free agent o prima di rinnovare contratti, ci vanno veramente con i piedi di piombo. Allora, passiamo alla terza delle quattro domande che costituiscono la spina dorsale di questo episodio, e la domanda che vogliamo fare ai nostri ospiti è la seguente: se Dalvin Cook non dovesse rinnovare in tempi brevi, e quindi l'holdout magari protrarsi anche per un pezzo di regular season, secondo voi chi ci perde di più, Dalvin Cook o i Vikings? Simone.
Ma Francesco, come abbiamo detto proprio all'inizio del podcast, sicuramente perderebbe qualcosa Cook, se non altro il fatto di diventare restricted o tutto quello che ne consegue con il nuovo CBA e che abbiamo ben sviscerato finora. Ma mi auguro che non accada, perché penso che i Vikings ci perderebbero ben di più. Perché mi concentro sul lato sportivo, e facendo questo noi sappiamo, come abbiamo già detto, che si è costruito l'attacco e quanto sia importante Dalvin Cook per questo attacco. Io credo anche che la stessa cessione di Diggs sia stata, non dico facilitata, però probabilmente se non avessimo avuto un running back della qualità di Cook difficilmente avremmo rinunciato a un ricevitore del genere. Quindi questo per far capire quanto effettivamente sposta Dalvin Cook al nostro attacco. E il problema è proprio che senza di lui le opzioni offensive diminuiscono a dismisura, e senza togliere niente a Mattison, che potrebbe essere l'eventuale sostituto immediato, che è un giocatore che adoro, ma che non sappiamo se può sopportare le attenzioni delle difese avversarie, come invece ha già dimostrato di saper fare Dalvin Cook, considerando oltretutto il fatto che è un giocatore diverso rispetto a Cook, non con la stessa mobilità laterale, anche il burst non è lo stesso, l'esplosività non è la stessa, la pazienza stessa. E poi c'è da dire che passeresti dall'avere un combo running back numero 3, 4, 5 si diceva, come Cook e Mattison, che secondo me potrebbe essere titolare in alcune squadre NFL, quindi potrebbe essere il 25esimo, ad avere il combo 25esimo e boh, non lo so, 67esimo, che potrebbe essere Mike Boone. Quindi tutto il nostro lavoro per costruire l'attacco sulle corse andrebbe un pochino ad essere meno, decisamente meno efficace. Quindi mi auguro che non succeda, perché penso che ci perderemo più di noi pensando all'immediato.
Analisi molto interessante. Del resto, come hai giustamente sottolineato, anche la partenza di Diggs e la decisione di rimpiazzarlo con un rookie e non con un ricevitore affermato va proprio nella direzione che accennava Ale prima, e cioè quella di costruire un attacco proprio intorno a Dalvin Cook. Quindi tutto fa presagire un suo rinnovo, e quindi sì, i problemi ci sarebbero per Cook, ma ci sarebbero sicuramente anche per i Vikings. Gabriele, tu cosa ne pensi?
Anch'io faccio una distinzione abbastanza netta tra breve e lungo termine. Nel breve termine ci perdiamo noi, perché comunque Dalvin rappresenta un leader nello spogliatoio, ci sono certi equilibri da rispettare, e lui non è uno di quei leader che si fa sentire con uno swagger esagerato alla Diggs. È un silent leader, uno che sa stare al suo posto, anche perché se fosse cresciuto al di là del suo posto, diciamo, nei quartieri peggiori di Miami, probabilmente non sarebbe qui a poter fare hold out o a giocare a football per nulla. Quindi quegli equilibri di spogliatoio vanno mantenuti, e nel breve termine sicuramente ci perdiamo noi. Però c'è anche da dire che la stagione 2020 è quella che è, nel senso, comunque abbiamo una difesa giovanissima, Zimmer deve impiantare le proprie idee in una marea di rookies. Insomma, io non mi aspetto che finiamo col vincere il Super Bowl, che comunque è l'obiettivo che tutti abbiamo sempre. Quindi anche se ci perdiamo Cook per 6-7 partite, quante sono, comunque sì, potremmo buttare via questa stagione, e quindi nel breve termine ci perdiamo noi, però non è che ne facciamo un dramma. Nel lungo termine, invece, per motivi palesi, economici, per me ci perde più Dalvin, perché vuol dire rinunciare praticamente a una carriera, perché ti perdi gli anni migliori, quelli in cui puoi avere il maggior impatto per una squadra e quelli in cui puoi anche guadagnare di più.
Sì, sono perfettamente d'accordo, è ottima la tua idea di splittare la risposta sul breve termine rispetto al medio e lungo termine, perché credo che poi su piani diversi ci siano problemi diversi per Cook e per i Vikings. Morfeo.
Mi ero preparato la mia risposta a questa domanda ed era quella che mi era venuta meglio, ma ho deciso di stravolgerla in live qui in tempo zero, perché mi piace prendere una parte di quello che ha detto Simone e rimodellarlo, è una parte di quello che ha detto Greco. In che senso?
Posso dire che ho paura?
In che senso?
Ve lo posso dico dire che non sei il solo? Sì.
Io sono terrorizzato.
Se andiamo a vedere chi ci perde di più, secondo me ci perde di più Dalvin Cook nell'aggregato, nel complessivo. Perché? Per un fatto di più e meno. I più e i meno sono dati da questo. Ovvero, se Dalvin Cook non firma, ok, e decide di mettersi per traverso, o comunque di fare le bizze eccetera, può farlo fino a week 9, quindi noi per le prime 9 week non ce l'abbiamo, probabilmente noi buttiamo questa stagione, sì, tanto è una stagione da rebuild, mi immaginavo già che andasse male, adesso andrà ancora più male, quindi vabbè. Però cosa succede? Che l'anno prossimo innanzitutto vai a guadagnare di meno, e tu mi potrai pure dire, sì, ma l'anno prossimo gioco male, a parte che sono dei professionisti e non ce li vedo a giocare male perché poi si fanno male, ma poi se ne giochi male, chi ti prende fra 2 anni vedendo quello che hai fatto? In più, se vuoi andare per traverso perché vuoi fare come ha fatto Le'Veon Bell, come ha fatto Melvin Gordon, come voleva fare Mixon, cioè, ti hanno dimostrato che ogni anno ce n'è uno di questi holdout e non finisce mai bene. Finisce sempre che prendono meno di quello che vogliono e a prenderlo sono sempre i running back. Allora io dico, in più, Minnesota è intelligente, sapeva che, cioè, non è che cade dal cielo il rinnovo di Dalvin Cook, sa che quest'anno era schedulato per farlo e quindi, diciamo, hanno, sì, è vero, costruito la squadra intorno a lui e non hanno preso un altro running back in questo draft, chiaro segno di dirgli, nonostante Boone va in scadenza quest'anno, chiaro segno di dirgli, quindi serviva, magari prenderlo, no? Camuffandolo, per dirgli, oh, comunque ci sei te, puntiamo su di te, eccetera, ok? Però quindi l'hanno diciamo rischedulata questa, nel senso sapevano di questo rinnovo, quindi sanno come fronteggiare una situazione del genere. Magari non sapevano che volesse fare hold out, questo magari non era nelle loro idee, però sapevano di dover discutere del rinnovo. Quello che voglio dire è che, per fare un parallelismo, e poi concludo, che se paragoniamo al discorso di CMC, che secondo me non vale 16, e ti dico che secondo me non è nemmeno il running back più forte della Lega, perché è Saquon Barkley, per me, modesto parere. È vero che, se non, che danno 16 a lui perché non possono avere altri focolai offensivi, eccetera. È pur vero che dai 16 a lui perché è come se tu li dessi a due giocatori, perché non ne hanno, come se tu dessi 8 e 8 e li prende lui, perché tanto fa tutto lui, riceve, porta la palla, eccetera. Ci manca solo che lancia, mo c'è Teddy e vabbè. E quindi dico, anche noi però, se vendi Diggs, vendi nel senso di scambi per il primo giro a Buffalo, e togli pure Dalvin, pure noi davvero poi va a finire che non abbiamo da chi schierare in campo di valore, ecco, questo dico. E l'ultima cosa è che sinceramente, a mio modo di vedere le cose, io penso che lui firmi per un discorso prettamente di pure di sintonia, di affiatamento. Comunque la squadra è veramente costruita sul suo gioco, lo può valorizzare. Non stiamo parlando di Dix che si vede un po' con un ruolo da comprimario. Cioè, lui è il vero centravanti della nostra squadra, ecco. Quindi questo è, secondo me, la giusta analisi su questa situazione.
Facevo bene ad aver paura.
No, gli spunti sono interessanti,
Sì, sto scherzando, dai.
anche perché questi rinnovi ultramiliardari che sono stati dati di recente ai running back non è che siano andati molto bene. Per esempio, Le'Veon Bell non ha fatto neanche 1.000 yard sul nuovo contratto l'anno scorso, quindi credo che anche la posizione un attimino di preoccupazione da parte del front office dei Vikings, collegandolo anche, l'abbiamo detto prima, rispetto per esempio a Joe Mixon, mancano 15 partite a Dalvin Cook, ci sta. Ale, tu cosa ne pensi?
Io penso che la situazione win-win, come dicono gli americani, sia il rinnovo. Se non dovesse arrivare al rinnovo e ci entrasse in una situazione di holdout prolungato, ci perderebbero davvero tanto entrambi. La situazione che ha letto, la lettura che ha dato Gabriele è fantastica, nel senso che Cook andrebbe a perdere gli anni migliori e vediamo quanto è difficile poi rimettersi in carreggiata. Sono molto curioso anche di vedere cosa farà Melvin Gordon l'anno prossimo, che lo ricordiamo ha firmato per Denver, per i Broncos. Secondo me il rinnovo triennale, la ricostruzione lenta, la ricostruzione soft nasce proprio dal concetto di utilizzare Cook e di utilizzarlo per i prossimi 3 anni, vedere cosa si riesce ad ottenere nei prossimi 3 anni. Quindi se non dovesse arrivare questo rinnovo, è vero che se ne possono prendere dalla strada, è vero che Kubiak ha fatto correre veramente il primo scelto dagli spalti a Denver, ce lo ricordiamo quando negli anni belli di Kubiak a Denver. Si prendeva uno, correva tranquillo. Parlo non da head coach, badate bene perché da head coach aveva ben altro attacco. È tutto vero, però poi bisogna trovarlo, bisogna prenderlo, bisogna farlo correre. Cook invece è pronto, c'è un gioco perfetto per Cook. Sono stra d'accordo con Simone che Mattison non è la stessa cosa e poi dopo lo andiamo a vedere con la domanda successiva. In più aggiungo una cosa che forse ancora non è stata detta, anzi sono sicuro non è stata detta. Ricordiamo cosa è successo pochi mesi fa? Ricordiamo quel Cousin che entra nella classifica di Forbes perché è stato pagato giustamente, perché abbiamo bisogno del quarterback, l'abbiamo analizzato in una puntata tutto per lui, ne abbiamo parlato spesso, anche parlando dell'attacco. Rinnovo, puntiamo su Cousin, gli diamo i soldi. Adesso però bisogna rinnovare il giocatore che ha trascinato l'attacco, perché noi abbiamo sempre detto che Kusin è bravo, ci dà una mano, ma ancora non ha dimostrato di saper vincere. Kuka ha già dimostrato di darci una mano, di saper di farci saper vincere, e quindi non vogliamo pagarlo un terzo di quello che paghiamo Cook. È un'altra importante riflessione, secondo me, che va fatta, specialmente in un momento come quello attuale, specialmente per quello che ha detto Gabriele, che ha parlato di leader silenzioso nello spogliatoio. Quindi, secondo me, è una situazione in cui ci perdono tantissimo entrambi se si dovesse andare avanti col down.
Sì, hai toccato un aspetto secondo me fondamentale, e cioè quello che un po' di queste problematiche, questo holdout e questa difficoltà nel rinnovare, almeno in questa fase iniziale, è fortemente legata al contratto esagerato che è stato fatto a Cousins, al quale poi per cercare di recuperare qualcosa di salary cap addirittura è stata data un'estensione, mentre credo che la cosa più intelligente da fare sarebbe stata quella di fargli giocare quest'ultimo anno senza un rinnovo. Abbiamo preso un quarterback che guadagnerà nei prossimi 3 anni una media di 30 milioni a stagione, perché mi sembra che sia 21, 31 e 42, una cosa di questo genere, e che non ti ha portato ai playoff nel primo anno e ti ha portato al secondo giro dei playoff l'anno successivo. Quindi di certo le cifre che stiamo adesso a discutere quasi ai 100 dollari per Cook sono figlie anche del fatto che hai speso in maniera forse eccessiva per il tuo quarterback. Ciò detto, per rispondere rapidamente anch'io alla domanda, cioè chi ci perde di più, io credo che Cook capisca perfettamente che da un punto di vista economico sicuramente ci perde di più lui. E ne parlavamo prima di iniziare il podcast, la stessa scelta di annunciare l'holdout 7 settimane prima del training camp, credo sia un segnale da parte sua e da parte del suo entourage di voler, tra virgolette, segnalare la volontà di rinnovare e quindi dare del tempo a questa trattativa per non schiacciarla troppo sotto l'inizio del training camp, visti i cambiamenti che ci sono stati nel CBA che ci hai elencato all'inizio della trasmissione. Il calcolo è facile: se anche lui dovesse prendere 10 all'anno, 10 per 2 per i prossimi 2 anni sono 20 milioni di dollari. Se lui non rinnova, ne prende 1,5 quest'anno e 5,5 l'anno prossimo, sono 7, quindi ci perde immediatamente 13 milioni di dollari Dalvin Cook. Credo però, e questa è la seconda e ultima, diciamo, porzione della mia risposta, che questo discorso di Cook vada incernierato, vada inserito in un discorso un po' più ampio e che forse dovremmo e potremmo affrontare in una puntata successiva del podcast. Magari ne possiamo parlare anche nel dopo podcast, nella live che faremo su Facebook immediatamente dopo questa registrazione. E cioè, cosa vogliono essere i Vikings nel 2020? E vi invito a riflettere sui seguenti aspetti, anche se sicuramente già lo fate, quindi il mio è un invito retorico. Cook ancora da rinnovare. Zimmer entra nell'ultimo anno di contratto e ancora non ha rinnovato. Spielman entra nell'ultimo anno di contratto e ancora non ha rinnovato. Tutti, diciamo, i maîtres à penser del football dicono che l'anno dei Vikings sarà il 2021 e che questo è il famoso anno del soft rebuild di cui parlavi prima. Quindi sicuramente c'è da dire questo, che se c'è un anno dove i Vikings si possono permettere di fare 4-12, 5-11 con Mattison e qualcun altro, oppure addirittura, visto che hai menzionato la grande capacità di gestire qualsiasi tipo di materiale umano a livello di running back di Kubiak, non abbiamo accennato a questo aspetto, ma si potrebbe anche prospettare un discorso di running back by committee, che tra l'altro va molto di moda nella NFL. Quindi io credo che la rigidità dei Vikings nel gestire questa trattativa dipende molto da quelle che sono le aspettative della società stessa. E in questo credo che i rinnovi dei due principali personaggi del front office, cioè allenatore e general manager, vadano inseriti. E cioè si possono permettere non tanto, secondo me, Spielman quanto Zimmer di giocare un campionato senza Dalvin Cook, perché ne parlavamo Ale qualche giorno fa. Se al week 7 c'è cioè il bye week, se i Vikings si presentano 2-4 al bye week, secondo me degli scricchiolii sinistri sotto la sedia dell'head coach si sentono, Ale. Tu che ne pensi?
Diciamo che poi rinnovarlo diventa un po' più complicato, insomma, non è proprio, non diventa più così scontato come lo possiamo immaginare adesso se dovesse portare in porto quella stagione che tutti abbiamo immaginato quando abbiamo fatto le previsioni del campionato, ovvero la stagione tra il positivo e il buono, insomma, quello diventerebbe molto difficile. E a questo punto direi che possiamo introdurre, Francesco, l'ultima domanda, vale a dire se Dalvin non rinnoverà, quali possono essere, secondo voi, gli scenari possibili per il backfield dei Vikings nel 2020 e le stagioni successive. Io intanto ne approfitto perché ancora una volta non l'abbiamo ancora detto, ma è una cosa, è veramente banale dirla ormai alla quinta puntata. I nostri ospiti sono fantastici. Non l'avevo ancora detto, lo ribadisco. Partiamo da Gabriele.
Allora, partiamo dal 2020, cioè rispondiamo alla domanda: cosa succede al backfield dei Vikings nel 2020? Abbiamo Mattison e Boone che possono fare sostanzialmente la stessa figura che hanno fatto McKinnon e Asiata nel 2016, se non sbaglio, quando non c'era più Peterson, cioè una figura mediocre sostanzialmente, con Mattison che fa il Jet McKinnon della situazione. E poi guardiamo alla situazione free agency, che è vero che Kubiak è bravo a girare qualunque running back preso dalla strada in un fenomeno, però abbiamo Devonta Freeman. Li leggo in ordine su come li trovo su Spotrac: Devonta Freeman, che ha preso più botte di Abella Danger in carriera, Lamar Miller, che non gioca credo dall'epoca delle guerre puniche, LeSean McCoy, che di shady ha soltanto gli album di Eminem su Spotify, Theo Riddick, un pensierino alla riunione con Ameer Abdullah ci potrebbe anche stare. E poi abbiamo Darren Sproles, che ha 37 anni, Marshawn Lynch, che vabbè, deve take care of his chicken. Poi abbiamo una serie di scarsi e dire poco. Ci sono Bilal Powell, Isaiah Crowell, Robert Turbin e poi Ken John Barner, che io non so neanche chi sia. E poi una serie di David Flullen, Wendell Smallwood, Troy Mayne Pope, insomma, impresentabili. Quindi non c'è alternativa. Se non abbiamo Cook, si va di Mattison e Boone, si butta via, tra virgolette, la stagione e basta. A lungo andare, poi o si drafta qualcuno, si cerca di raccogliere qualcosa di adatto allo schema, dalle future free agency, che ci possono essere anche, cioè poi lì il caso, lavora in metodi misteriosi. Quindi per il 2020 disastro assoluto, poi a lungo andare si devono aprire una marea di altri discorsi, secondo me.
2020, che tra l'altro effettivamente andare poi a firmare un free agent non sarebbe neanche cosa semplice visto quello che possiamo offrire. Però abbiamo adesso, dopo Gabriele, arriva un grande estimatore di Mattison. Cosa ne pensi tu, Morfeo?
Ma Gabriele forse prima ha sbagliato nella sua descrizione, perché ha detto abbiamo Mattison e si doveva fermare, cioè doveva dire il disco si doveva rompere. Abbiamo Mattison e abbiamo Mattison, perché Boom e Abdullah non sono due running back, ok? Sono scarsissimi, sono molto più scarsi, ti dirò, di alcuni nomi a cui hai dato dello scarso nella waiver list, tra virgolette. E ti dico, sinceramente, Freeman non sarebbe male come ragazzo. Il problema è che lo paghi, non abbiamo i soldi per dargli quei 6-7 milioni che penso vorrà prendere. Mi immagino almeno 5 e mezzo. Lamar Miller non è così male a Houston, ha fatto anche bene 2-3 anni fa con Alfred Boom nel ruolo di fullback. Si smistavano un po' di tracce di corsa. Però pure lui penso che se firma un qualcosino lo devi firmare. Che mi intriga, se lo vuoi proprio prendere un running back, ma io non lo prenderei, farei fare tutta la stagione a Mattison, a spremerlo proprio a stile Todd, no, a parte gli scherzi, vorrei dargli delle responsabilità, questo sì. E ti dico, tanto l'anno scorso l'ho fatto tutto, se ci pensi, Dalvin Cook, sono stati veramente non tantissimi gli spazi dati a Mattison, quindi può fare quello che ha fatto Dalvin Cook l'anno scorso. Ti dicevo, quello che mi intriga, se proprio ne devo andare a prendere uno, è McCoy, l'ex di Buffalo, no? Che è anche ex di Kansas City, perché secondo me a 2,5 lo firmi, 2,5, 2,2 lo firmi, e può ancora darti qualcosa, giocatore di esperienza, giocatore molto forte, viene da un bel passato, altrimenti se proprio vuoi prendere una spalla, ma veramente una spalla, che puoi mettere a Mattison vicino per farlo rifiatare un po', no? Per fargli giocare proprio tutti gli smash, gli snap, secondo me il profilo migliore è proprio quella Isaiah Crowell, ex running back di New York Jets, che a me non dispiace affatto, e prima dell'infortunio che poi ha avuto nella prima e nella seconda stagione da rookie era veramente un bel elemento. Chiudo con una domanda, ma mi rispondi dopo al pigiama. E che cos'è quella cosa che hai detto che sembra, ho capito solo pollo di quella frase che hai detto, insomma.
Il pigiama, spieghiamo per chi ci sta seguendo il podcast, è quell'appuntamento che abbiamo dopo la registrazione del podcast sulla pagina di Minnesota Vikings Italia e che vi invitiamo a seguire nelle serate, lo trovate direttamente sulla pagina. Simone, allora, io la vedo molto diversamente da Morfeo. Penso che Boone non sia così scarso come dice lui, mentre non ho proprio fiducia nei free agent che ci sono a disposizione. Freeman ha chilometri e botte da vendere, Crowell non ne parlo neanche, e lasciamo perdere tutti gli altri. Tu in che categoria ti infili, Simo?
No, no, ti seguo ampiamente a ruota, Ale. Cioè, il teatrino degli errori, degli orrori l'ha già fatto, diciamo così, Gabriele ha già detto una serie di nomi che fanno veramente venire la pelle d'oca, quindi non ripeto queste cose qui. Devonta Freeman è vero che qualcosina nel passato ha fatto, ma è gonfio come una mongolfiera, poverino, non possiamo pensare che possa tirare ancora la carretta. LeSean McCoy, insomma, mi fa abbastanza ridere pensare di prendere un giocatore del genere. No, io ovvio che rimarrei con Mattison e Boone, anche perché ritengo che Boone sia legittimo, sia un running back legittimo. Con il pochissimo spazio avuto a disposizione l'anno scorso, ha 49 portate, 273 yard, se non sbaglio, e qualcosa come 3 touchdown. Quindi è un po' quello che era successo. Abbiamo avuto Latavius Murray e Jett McKinnon, anche Gabriele parlava dell'anno precedente. Io mi ricordavo invece più di quella accoppiata con un running back un po' più power e un altro un po' più così scattante, un po' più esplosivo. Quindi, ovvio che se questo fosse lo scenario, io rimarrei con la coppia Mattison e Boone senza grossi problemi. È chiaro che non avresti la stessa produzione che avresti con Alvin Cook. E in seconda battuta, l'attenzione poi si rivolgerebbe direttamente al draft. La nostra è una franchigia costruita sul draft, quindi non credo cambierà la filosofia, a meno che non cambi il front office, ovviamente. E quindi molto dipenderà dalla class running back dell'anno prossimo e dalla nostra posizione, dalla posizione che avremo sulla board. Quindi, se queste due cose lo consentiranno, io credo che la prima soluzione successiva all'anno 2020 sarà proprio da ricercare lì. Altrimenti si andrà verso uno dei free agent, ce ne sono parecchi, è vero, in scadenza del 2001, ma però bisogna fare i conti con la situazione del salary cap. Magari un ultimo scenario, così quello che piacerebbe o che potrebbe prevedere invece Morfeo è quello che Mattison abbia un breakout season e che si legittimi come un primo running back di alto livello.
Assolutamente, quello che ci si augura nel caso non funzioni la trattativa con Dalvin Cook. Hai citato Morfeo, hai citato anche tu McCoy, giocatore che ho sempre stimato tantissimo, ma che ha troppi chilometri e per il tipo di giocatore non è Frank Gore, è un tipo di giocatore che ha bisogno di freschezza. Si è visto secondo me a Kansas City quest'anno, quando ha finito la stagione ai margini, e non è che Kansas City avesse proprio fiordi e fiordi running back. Damien Williams non era propriamente quello che ci si aspettava, poi ha fatto una grandissima post-season, ma insomma non è proprio un top running back, diciamo così. Francesco, resti solo tu per chiudere questa grandissima, bellissima carrellata su Dalvin Cook, la situazione con Dalvin Cook. Tocca a te.
Ale, innanzitutto una prece per Shady McCoy, che ha trascinato il backfield della mia squadra di fantasy per almeno 5 stagioni. Un giocatore, un mostro
Siamo in
di.
due, siamo in due, siamo in due,
Ecco,
anch'io ce l'ho.
un mostro di regolarità praticamente. Ho trovato in lui, quando ho dovuto ammainare la bandiera di All Day, ho trovato in lui comunque dei numeri che non mi aspettavo. Quindi, sicuramente un saluto deferente a Shady McCoy. Ciò detto, la mia risposta ricalca un po' quello che è già stato detto, e cioè vedo bene Mattison, però non lo vedo alla Cook, a differenza di, mi sembra, quello che ha detto Morfeo. Mattison lo vedo molto più come un runner alla Adrian Peterson, da primo e secondo down. Non è un 3-down back, come si suol dire, perché è molto nord-sud, colpisce con più violenza di Dalvin Cook, e quindi vedrei un mini committee dove poi su terzo down, che è un classico down di passaggio, un altro running back da affiancargli, che appunto potrebbe essere qualche cosa raccattata dalla free agency, potrebbe essere. Io non credo che Abdullah resterà. Oddio, se va via Cook, magari Abdullah sì, resta al roster, e Amir Abdullah, per esempio, potrebbe essere l'uomo per il terzo down, oppure prendere qualcosa dalla free agency. In ottica free agency mi distacco un attimino da quello che avete detto per quanto riguarda Devonta Freeman. Devonta Freeman comunque è un classe 2014 come draft, e ha giocato con l'infortunio che ha avuto a 4 anni di gioco e non più. Quindi 6 stagioni, di cui quella da rookie dove non ha giocato, un'altra dove si è fatto male. Quindi non credo che ci sia ancora un po' di gomma sugli pneumatici. E poi voglio buttare lì una provocazione: se proprio Dalvin Cook non deve rinnovare, ci sarebbe quell'Adrian Peterson che sembra praticamente Highlander, no? L'immortale. Perché non riportarlo per un anno finale qui ai Vikings, per fargli chiudere la carriera in maglia Vikings? Visto che la stagione è comunque andata, sicuramente non penso che possa fare peggio di molti dei nomi che avete menzionato. E poi invece nel 2021 è vero che, come dice Simone, la nostra è una squadra che lavora molto sul draft, però credo che la classe potenziale, ovviamente, perché poi bisogna vedere se qualcuno rinnova, di free agency in arrivo l'anno prossimo è devastante, Ale. Ti leggo qualche nome: Alvin Kamara, Derrick Henry, Joe Mixon, Aaron Jones, Todd Gurley, Leonard Fournette, Chris Carson, James Conner e Kenyan Drake. Magari qualcosa da lì potremmo raccattare.
Sicuramente una grandissima classe, sicuramente una grandissima classe, tant'è che quando si parla dei running back di quell'annata, era già una buona annata. Se ne aggiungi qualcuno, perché comunque ha rinnovato e quindi arriva in scadenza adesso, è veramente, c'è tanta roba indubbiamente in quella free agency, anche se poi, come lo sappiamo, e essendocene così tanta, probabilmente si abbassano i prezzi, perché non tutti possono chiedere tanti soldi, assolutamente, assolutamente d'accordo. Su Adriano, prima però devono mollarlo i Redskins, perché per il momento mi sembra che sia ben, insomma, che si sia trovato bene a Washington. Ha saputo ritagliarsi quello spazio che merita, perché è veramente un grandissimo. Francesco, siamo stati bravissimi, abbiamo parlato di tutto e di più, e secondo me stavolta siamo riusciti a restare. Siamo stati bravi?
Un'ora e 6 minuti, quindi direi che siamo al di sotto
Ah,
dei nostri standard, dai,
no.
non ci possiamo
Sempre
lamentare.
un quarto d'ora sopra, ma comunque siamo stati bravi. Secondo me c'era veramente bisogno di dire quello che abbiamo detto, perché è un argomento davvero a caldo per i tifosi vichinghi, e quindi credo che ci fosse bisogno di una puntata dedicata a questa situazione particolare. A questo punto, ti lascio salutare, lascio te la parola per salutare gli ospiti. Io ricordo che nel prossimo episodio, il sesto, ci sarà un approfondimento su quello che sarà la difesa dei Vikings nel 2020. Ringrazio Cutting Edge Radio che ci ospita. E a te la parola, Francesco, ringraziandoti ancora per questo fantastico podcast. Anche questa sera, secondo me, abbiamo dato uno spaccato di quello che è la passione vichinga che ci anima.
Ale, allora innanzitutto ti saluto e il mio è un arrivederci alla sesta puntata. Saluto anche io gli amici di Cutting Edge Radio, scusate, che ospitano il nostro podcast, ma soprattutto saluto i nostri tre ospiti che, come hai sottolineato durante la trasmissione, sono stati brillanti come sempre. Quindi vado nello stesso ordine con i quali li ho presentati e vado quindi a salutare innanzitutto Gabriele Greco.
Grazie, grazie a tutti ragazzi, è stato veramente divertentissimo partecipare a questa registrazione, e mi sono divertito veramente tanto, sono contentissimo di essere tornato con ritrovata serenità mentale, soprattutto da fine sessione di esami, e niente, alla prossima puntata, grazie a voi per avermi ospitato e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
Gabriele, ti ringraziamo noi, ti ringraziamo per essere tornati, anche perché con Simone, che era in forze, rischiavamo di restare soli io ed Ale con Morfeo, quindi eravamo un po' preoccupati. Il secondo saluto di chiusura è per Simone Vicentini.
Vi saluto io, vi saluto e vi ringrazio perché è sempre un piacere enorme stare qui e parlare della mia grande passione con voi, ma soprattutto è un piacere ascoltarvi e sono sicuro che anche chi ci ascolta tutte le settimane da casa si divertirà tanto e probabilmente avrà anche qualche spunto di riflessione grazie a quello che facciamo qui. Quindi grazie a tutti i compagni di viaggio, a tutti quelli che ci ascoltano, alla prossima, un saluto e buonanotte.
Grazie a te Simone e gli ultimi saluti sono per Morfeo.
Sì, volevo ringraziare ancora una volta Genitore 1 e Genitore 2 del podcast per avermi invitato. Saluto e ringrazio anche la pagina di Minnesota Vikings Italia, il gruppo e il gruppo WhatsApp, ovviamente. E ci tengo a salutare anche i miei compagni di viaggio perché i punti di riflessione e di spunto che diamo per tutti quanti sono frutto del confronto. E come dico sempre io, per crescere e migliorare nelle cose, il confronto è fondamentale. Un saluto a tutti, quindi.
Non mi resta che invitarvi a scaricare il nostro podcast dal sito di Cutting Edge, da Google Podcast, da Apple Podcast, da Spotify, dai link che posteremo sulla pagina e sul gruppo Facebook di Minnesota Vikings Italia. E se il podcast vi dovesse piacere, ovviamente saremmo contenti di ricevere un giudizio positivo da parte vostra che ci aiuta a far crescere Purple Valhalla. Non mi resta quindi che salutare tutti, di nuovo i miei ospiti, Ale Taraschi, e rinviarvi alla prossima puntata di Purple Valhalla.